nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. La grazia e la pace di Dio nostro Padre e del Signore nostro Gesù Cristo sia con tutti voi. Iniziamo sempre col ringraziamento, con la gratitudine per il grande dono dell'Eucaristia, per questo ricordo quotidiano che ci mette in comunione con la vita del risorto. Dal Santo Vangelo secondo Giovanni, capitolo 6, versetti 34-40. Allora gli dissero: Signore, dacci sempre questo pane. Gesù rispose loro: Io sono il pane della vita. Chi viene a me non avrà fame e chi crede in me non avrà sete mai. Vi ho detto però che voi mi avete visto eppure non credete. Tutto ciò che il Padre mi dà verrà a me. Colui che viene a me io non lo caccerò fuori, perché sono disceso dal cielo non per fare la mia volontà, ma la volontà di colui che mi ha mandato. E questa è la volontà di colui che mi ha mandato, che io non perda nulla di quanto egli mi ha dato, ma che lo risusciti nell'ultimo giorno. Questa infatti è la volontà del Padre mio, che chiunque vede il Figlio e crede in Lui abbia la vita eterna, e io lo risusciterò nell'ultimo giorno. Parola del Signore. Ecco, col brano di oggi cominciamo a leggere l'omelia o il discorso di Gesù pronunciato nella sinagoga di Cafarnao, in particolare il versetto 35, Io sono il pane della vita, viene poi spiegato in tutti i versetti successivi. Una seconda spiegazione di questa affermazione di Gesù, con cui Gesù si attribuisce il simbolo, ecco, del pane, il pane della vita, lo troviamo al versetto 48, stessa espressione. Dal 48 in poi ci sarà una seconda spiegazione di questo, di cosa significa questa affermazione di Gesù. Sono come due titoli, diciamo, ripetuti, due incipit, ecco, che poi hanno uno sviluppo. E noi vediamo adesso la prima parte. Segnalerei, ma forse nelle Bibbie c'è, ma comunque non è detto che ci sia una nota, al versetto 36 ho una piccola cosa, rimane un po' difficile il versetto 36 nel suo contesto. I testi greci critici che noi abbiamo davanti mettono tra parentesi mi avete visto, questo mi. Ci può essere un dubbio fondato su questo, cioè il testo potrebbe dire ma vi ho detto, poi qui c'è un problema di interpretazione, che avete visto e non credete, avete visto, non mi avete visto, mentre ci sono codici che dicono mi, ecco, questa è la differenza. Ecco, adesso commentiamo insieme questa prima parte del discorso di Gesù.
Io non so se, perché mi aveva fermato proprio questo versetto 36, per motivo molto esterno, per il verbo, per questo verbo vedere, che non è proprio vedere, insomma, è un verbo un po' particolare, forse, da quello che posso capire io. Perché è lo stesso verbo che avevamo trovato al versetto 19, dove c'è la traversata. E lì si dice, videro dunque Gesù che camminava sulle acque. Quindi cioè mi sembrava che questo verbo rimandasse a una cosa prodigiosa in qualche modo, cioè vederlo camminare sulle acque e voi avete visto quello che ho fatto, il segno della moltiplicazione. Quindi mi sembrava che questi due verbi rimandassero a questi due eventi formidabili in qualche modo, insomma, stupefacenti. Ecco, quindi mi sembrava che fosse contemplare un mistero in qualche modo, ecco. Però non lo so, cioè, può essere una fantasia.
Sono due verbi diversi però.
Teoreo.
Eh?
Teoreo.
Al versetto 36 c'è Eoracate. Ah, 40 tu vuoi dire.
Ah, al versetto 40.
E allora ti riferivi, sì, al 40.
Sì, mi sono sbagliato,
cioè,
scusate.
Il 40 e il rapporto
al versetto
19.
19, sì, scusate.
Va bene.
Ma al versetto 33 diceva: il pane di Dio è colui che discende dal cielo e dà la vita al mondo. E poi oggi dice: io sono il pane della vita. E di nuovo al versetto 38 riprende: sono disceso dal cielo non per fare la mia volontà, ma la volontà di colui che mi ha mandato. Questa insistenza: il pane del cielo, sono disceso dal cielo, identificandolo con se stesso, che, come lo sta rivelando sempre di più, me lo ha collegato molto con il capitolo terzo, quando aveva cominciato a dire a Nicodemo: nessuno è salito al cielo se non colui che è disceso dal cielo, il Figlio dell'uomo. Quindi mette insieme tutto con questa formula: disceso dal cielo, il Figlio dell'uomo, il pane del cielo, il pane della vita. E poi nel capitolo terzo proseguiva dicendo: come Mosè ha innalzato il serpente, così deve essere innalzato il Figlio dell'uomo, affinché ognuno che crede in lui abbia la vita eterna. E anche oggi dice di nuovo così: chi viene a me non avrà più fame, chi crede in me non avrà più sete. E di sotto il versetto 40: chi vede il Figlio e crede in lui abbia la vita eterna, che era la stessa espressione: ognuno che crede in lui abbia la vita eterna. Così infatti Dio ha amato il mondo da dare il suo Figlio, affinché ognuno che crede in lui non perisca ma abbia la vita eterna. E anche oggi dice così: io sono disceso dal cielo per fare la volontà di colui che mi ha mandato, e questa è la volontà di colui che mi ha mandato, che colui che mi ha dato io non lo perda, ma lo risusciti nell'ultimo giorno. Proprio mi sembrava che fosse una rivelazione sempre più chiara della unità del Padre, del Figlio che discende dal cielo, il Padre lo manda, la volontà del Padre è che tutti siano salvati attraverso la fede in Gesù, che si manifesta sempre di più come la via della vita, il pane della vita, colui che è mandato per salvare, per non perdere nessuno e per risuscitare nell'ultimo giorno. E questo versetto sarà ripreso per ben tre volte, il versetto 44 e anche 54, che lui risusciterà nell'ultimo giorno.
Nei versetti di oggi la difficoltà che trovavo è che sono compresenti questi due movimenti, quello della fede, perché c'è subito appunto il poi un rimprovero sul fatto di mi avete visto e non credete, cioè di non fare questo scatto. C'è questo movimento della fede e nello stesso tempo c'è questo martellare sulla volontà del Padre di salvare, la volontà che tutto sia consegnato e l'obbedienza totale del Figlio a questa volontà, per cui lui non respingerà nulla, darà la vita, farà risorgere nell'ultimo giorno. E questi due movimenti, diciamo, quello dell'uomo e la sua adesione di fede e quello attrattivo di Dio con la completa obbedienza del Figlio a questa volontà attrattiva, mi sembra che volutamente siano accostati. Cioè, come dire, fate come se fosse un grande invito a credere, perché tutte le porte sono spalancate. Chi crede non avrà più fame, non avrà più sete, dice il versetto 35, e non sarà mai cacciato fuori, perché è proprio questo il piano della volontà del Padre e la volontà a cui Gesù si assoggetta totalmente. E quindi mi pare che di questi due movimenti, quello dell'uomo e quello di Dio, in fondo nei versetti di oggi l'accento sia verso quello dell'uomo, dato che in Dio è tutto aperto. Fate voi questo passo, credete, apritevi, perché sono io il pane che sazia.
Lo dico un pensiero generale, perché mi sembrava che i versetti 38 e 40 fossero un po' una conclusione di un discorso che era iniziato già al capitolo 5, quando il Signore dice come il Padre ha la vita in se stesso, così io ho concesso anche al Figlio di avere la vita in se stesso. Così io ero stata molto presa da questo pensiero che Dio è il vivente e ha la vita in se stesso, ha la vita eterna in se stesso e non può tenerla per sé e la dona al Figlio di avere anche lui la vita in se stesso. Quindi come il Padre ha questo desiderio di non tenere per sé la vita, così il Figlio ha la passione di comunicare questa vita eterna. E mi sembrava appunto che i versetti 38 e 40 fossero proprio l'espressione massima di questa passione del Signore di dare la vita, una vita che è eterna e che si comunica anche, e questo desiderio di comunicare la vita poi si diffonde anche in coloro che la ricevono.
Io sono rimasta colpita dal versetto 37, quando è scritto: io non lo caccerò fuori, perché mi sono chiesta se tutto ciò che il Padre dà verrà a me. E allora, perché lui dice io non lo caccerò fuori? E mi sono chiesta, ma forse perché oltre a tutto ciò che il Padre dà al Figlio, che andrà al Figlio, ci sono anche coloro che non sono dati direttamente dal padre, ma che comunque vanno al figlio. E forse quelli sono quelli, forse è lì che è rivolta questa considerazione, non li caccerà fuori, perché davvero c'è un'apertura a tutti in questo senso. Un po' così come, non so, cioè, azzardo, un po' così come il discorso della samaritana, questa, i samaritani che erano considerati fuori, no? Eppure lui, c'è stata una grande apertura.
Paolo prima diceva che pareva che questa parte di oggi sottolineasse lo scatto che di fede che l'uomo che è chiesto, perché qua si dice appunto avete visto e non credete. Ti mandavo anche in questo pensiero, soprattutto paragonando questo dialogo con quello della samaritana, quel dacci sempre questo pane è praticamente identico alla prima domanda della samaritana che dice dacci, dammi sempre di quest'acqua, Signore, dammi quest'acqua perché io. E da lì poi scatta un dialogo che porta la samaritana a dare, ad annunciare ai suoi fratelli, e qui invece scatta un dialogo faticoso.
Sì, il vedere è da un po' che Gesù lo dice. Guardavo che ha cominciato la sua a chiamare i primi discepoli dicendo venite e vedrete. E poi dopo ogni volta che compie dei segni, i segni che aveva compiuto, appunto la moltiplicazione dei pani, come ha detto la Maria, la traversata sul mare, sembra quasi che questi segni debbano bastare per credere. Si vede che l'uomo ci vuole qualcosa in più per far quadrare tutto, non basta vedere per credere, ci vuole anche qualcosa da parte di Dio.
Io volevo segnalare il versetto 40 come una di quelle affermazioni che dovrebbero dare luce a tutto il Nuovo, a tutto il Nuovo Testamento, non solo a tutto il Vangelo, questo Vangelo, così come 3:16 Dio ha tanto amato il mondo da mandare il suo figlio, anche qui dice questa è la volontà del Padre mio perché chiunque vede il figlio e crede in lui abbia la vita eterna e lo risusciterò nell'ultimo giorno, che spiega anche il versetto precedente in senso inclusivo, la volontà di colui che mi ha mandato è tutto ciò che lui mi ha dato, non perda nulla, ma lo risusciti nell'ultimo giorno, cioè tutto ciò che il Padre mi ha dato, il versetto dopo è chiunque vede il figlio. Quindi non è in senso restrittivo che ci sono alcuni che non sono dati, ma chiunque vede il figlio. E queste sono, diciamo, quelle perle del Vangelo che illuminano tutto, anche le frasi che sembrano più difficili o vanno comunque illuminate da queste affermazioni solenni di qual è la volontà del Padre rispetto alla missione del Figlio.
Ascoltando avevo già i miei problemi e mi sembra di aver capito di più, però non sono sicuro. Il problema posto da Patrizia mi sembra centrale. Perché dovrebbe dire Gesù? Cos'è tutto questo argomento che è centrale qui, in questa parte? E tutto quello che il Padre mi dà veramente, io non lo caccio fuori. Poi l'insistenza a dire perché non sono venuto, faccio la sua volontà, quindi non dipende da me. Perché dovrebbe dire così? Qual è il problema? E quello che diceva Stelio, secondo me, è forse la risposta in un certo modo, almeno io lo intendo così, cioè Dio deve fare qualcosa lui. Beh, la tradurrei anche in altri termini. Arriverei a dire che il versetto 36 imposta tutto il problema, perciò mi pare molto importante, anche su un versetto difficile, che c'è una proposta diversa di traduzione, che ho visto in un commento e che mi sembra più adeguata, perché dov'è che Gesù ha detto voi avete visto e non credete? Da nessuna parte. Non mi... Dov'è scritto sopra? Normalmente quando Giovanni dice vi ho detto, si deve vedere dove l'ha detto. La traduzione diversa è mettere il versetto 36 in rapporto con il versetto 32, no? Il versetto 32 è l'esegesi di Gesù, diciamo l'applicazione della citazione, diede loro un pane dal cielo, diede loro un pane dal cielo. Gesù commenta dicendo non è Mosè che ha dato a voi. Questo voi, perché dice a voi? Loro. No. Qui commenterebbe questo. Io quando ho detto così, ho detto voi o a voi, perché, non bisogna dire che, perché voi avete visto e continuate a non credere che c'è un presente, andrebbe tradotto così. Pur avendo visto, continuate a non credere. Cioè voi siete nella condizione... nella continuità dei padri. Quando Dio diede la manna, loro avevano visto dei miracoli e continuavano a vederli e continuavano a non credere. Questo è il racconto della Bibbia che sottolinea questo aspetto, che Dio fa i miracoli e nonostante questo la generazione del deserto continua a non credere, c'è sempre questo problema. Così dice Gesù qui, voi siete uguali. A me sembra che ciò che segue dal 37 è la risposta. Tutto quello che il Padre mi dà verrà a me e al futuro, e colui che verrà a me non lo caccerò fuori, e, nonostante la mancanza di fede, il disegno di salvezza di Dio verso tutti si realizzerà. E io quindi qui sono portato in modo un po' nuovo a distinguere più attentamente le parole di Gesù. Non dicono la stessa cosa. Il versetto 39 non dice la stessa cosa del versetto 40. Facciamo attenzione. Il versetto 39 dice: questa è la volontà di colui che mi ha mandato, che tutto ciò che mi ha dato non lo perda, ma lo risusciti. Si riferisce alla salvezza escatologica. Tutto quello che il Padre mi ha dato, io non lo devo perdere, ma lo devo risuscitare. Dice una cosa un po' diversa il 40, perché nel 40 parla anche di una vita eterna presente. E questa distinzione, secondo me, bisogna fare attenzione, almeno questa è la mia proposta. Questa è la volontà del Padre, che chi vede adesso il Figlio e crede in Lui ha fin da adesso la vita, e sono io che lo risusciterò. Ma non è la stessa cosa. La cosa strabiliante, se vogliamo, cioè la grande promessa di Gesù qui, è che chi crede in Lui adesso ha già fin da adesso la vita, questo è il punto. Ma il fatto che voi continuate a non credere non impedirà a Dio di realizzare il suo disegno. Qui la domanda finale è: Dio dà tutti a Gesù o no? Cioè quando dice tutto ciò che il Padre mi dà verrà a me, sono tutti o è qualcuno, cioè o è chi crede? Perché questo è decisivo per capire il discorso. Se tutti quelli che il Padre mi dà io non lo perdo ma lo risuscito, sono tutti oppure sono solo quelli che credono in Gesù adesso? E io risolverei il problema per adesso con un altro passo, come si può riflettere, perché questo è uno dei passi più difficili, anche per tutti gli esegeti che non se la cavano facilmente. Tutti notano il doppio movimento, l'uomo deve fare qualcosa e Dio fa la sua parte, ma questo non risolve, a mio parere, il problema di fondo qui. Cosa vuol dire? Perché dice così? Capitolo 17, versetto 2. Ecco, io concluderei per adesso, concluderei così. Lì è uno dei passi, molto importanti, perché dice, ricordate, è l'inizio della preghiera di Gesù, dice: Padre, è venuta l'ora, glorifica il tuo figlio perché il tuo figlio possa glorificare te. Poi dice il versetto 2, dal momento che, per il fatto che hai dato a lui il potere passi sarcos su ogni carne, affinché tutto ciò che gli hai dato, che non è il potere a questo punto come si vede dalla finale, dia a loro, quindi si capisce, la vita eterna. Quindi, secondo questo passo, Dio ha dato a Gesù ogni carne, il potere su ogni carne, affinché lui dia la vita eterna a tutti quelli che il Padre gli ha dato, che è ogni carne. Quindi non è esclusivo, l'inclusione sta nel piano di Dio. Poi c'è chi crede adesso, ha già la vita adesso, ma questo non significa che chi non crede adesso contraddica il piano di Dio, perché il piano di Dio si realizzerà, perché tutto quello che il Padre mi ha dato verrà a me, tutto, non adesso. Adesso ci vuole la fede per avere la vita, ma questo non significa il fatto che voi, come i vostri padri, continuate a non credere, non smentirà il piano di Dio, che è la salvezza universale.